tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
C'è qualcosa che comunicheremo presto per quanto riguarda I Hate My Village. Sicuramente sono le 9.37 di giovedì 2 maggio 2024. C'è evidentemente da denazificare anche qualcuno in Georgia in questo momento. Non lo so, tutti questi nazistelli che vanno in giro, che protestano. Vabbè, insomma, Georgia ricorderemo. Paese meraviglioso, fra l'altro, che vi consiglio di visitare se non ci siete stati. Paese veramente splendido, dove c'è tutto quello che...
C'è anche il museo di Stalin.
Anche?
Il museo di Stalin.
C'è anche il museo di Stalin a Gori, sì, che è meraviglioso. Vabbè, intanto ne parliamo con la nostra, insomma, corrispondente, nostra, Radio Rock, poi Repubblica e altre, ma insomma, principalmente Radio Rock, mi permetto di dire, Luna De Bartolo, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Lei è proprio distanza, come si dice in questi casi, è sul pezzo, è a Tbilisi. Con lei abbiamo parlato anche della situazione che purtroppo, insomma, qualche mese fa ha riguardato l'Armenia, in particolare nel Nagorno-Karabakh, ma adesso invece parliamo di Georgia, di quello che sta accadendo con le vibranti proteste di questi ultimi giorni proprio a Tbilisi. Luna, ci sei? Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta.
Eccoci. Allora, vogliamo un attimo, ci racconti innanzitutto cosa sta accadendo in questi giorni, com'è la situazione anche in queste ore, se le proteste stanno aumentando, diminuendo, com'è il termometro, diciamo, lì da quelle parti?
Allora, parliamo di proteste che vanno avanti da ormai quasi un mese e da più di 2 settimane quotidianamente. Il contesto è quello della riproposizione di questo controverso progetto di legge che già era stato proposto l'anno scorso e appunto il governo fu costretto a ritirarlo a seguito di proteste violentissime. È stato riproposto, sono tornate le violenze, è un progetto di legge che, per farla breve, insomma, mira al controllo delle ONG e dei media che ricevono fondi dall'estero, che vengono accusati dal governo di finanziare l'opposizione, di finanziare il radicalismo, e appunto da 2 settimane scendono in piazza quotidianamente migliaia, a volte decine di migliaia di persone, fino a picchi di 120.000 persone. E la novità è che da questa settimana è iniziata una repressione violenta da parte delle forze di sicurezza georgiane di queste proteste. E la notte di ieri, la notte dell'altro ieri, è stato fatto uso di idranti, gas lacrimogeni, ieri persino proiettili di gomma. E però ecco, le proteste continuano. In realtà ieri c'è stata l'approvazione in seconda lettura.
Sì.
E sono previste 3 letture come in Italia. Sì. E il primo ministro Kobakhidze ha detto stamattina che entro 2 settimane appunto ci sarà l'arrivo in aula del progetto di legge per la terza lettura e il voto.
C'è stato tra l'altro vedevo, ecco. Poi tra l'altro vi consiglio, insomma, di seguire Luna De Bartolo su Instagram e anche ovviamente i suoi articoli, perché è un reportage puntuale e lucido di quello che sta accadendo in queste ore a Tbilisi, tra le pochissime giornaliste, le pochissime persone che raccontano in italiano per l'Italia, insomma, quello che accade in Georgia. C'è stato anche, io prima dicevo, come se facessimo una manifestazione e fosse colpita, picchiata e arrestata, non so, Elly Schlein, la leader del principale partito di opposizione. È accaduto anche questo?
Sì, nella notte di martedì, oggi è giovedì, scusate, perdo un po' il conto, sì. Sto dormendo molto poco, sì, nella notte di martedì è stato picchiato a sangue molto brutalmente nel corso delle proteste il presidente del principale partito di opposizione, il Movimento Nazionale Unito, dell'ex presidente Saakashvili, che ora è in carcere, e ha perso diversi denti, ha subito traumi facciali, quindi ecco, insomma, un pestaggio molto brutale.
Qual è, sì, secondo te?
Non è il primo, sì, parlamentare, tra l'altro, a essere picchiato. Okay. Non so se ricordate la rissa in Parlamento,
certo,
un paio,
certo,
di settimane fa. Ecco, quello che diede inizio a quella rissa, colpendo con un cazzotto il capogruppo del partito di governo, e appunto poi scoppiò una rissa, ma successivamente è stato picchiato anche lui durante le manifestazioni dalle forze dell'ordine, è stato anche arrestato brevemente.
Emiliano Rubbi vuole fare una domanda. Vai,
ciao
Emiliano.
Luna, una domanda, una curiosità. Volevo sapere in cosa differisce esattamente questa legge che viene detta appunto legge russa, perché è modellata su una legge russa, appunto quella sugli agenti stranieri, rispetto alla legge proprio che in questo momento è in vigore in Russia.
Allora, molto poco, nel senso appunto il governo sostiene di essersi ispirato alla legislazione americana, al FARA o a una legislazione che in questo momento è in discussione anche in Europa, ma in realtà differisce da queste leggi, si avvicina più scusate, a quella russa sia a livello tecnico sia che negli intenti proprio dichiarati, sì. Perché nel caso delle leggi occidentali si parla di contrastare agenti stranieri, ma per agenti stranieri si intende veramente persone che fanno attività di lobby nei confronti di governi terzi, cioè gente come Paul Manafort per capirci, o di contrastare influenze di paesi considerati ostili. Certo. Ma fino a prova contraria, innanzitutto, l'Occidente dovrebbe essere il partner principale della Georgia, che è un candidato all'ingresso nell'Unione Europea, partner, scusate, della NATO. Certo. E a parte questo è proprio, cioè, queste leggi in Occidente non mirano alle organizzazioni della società civile o ai media, cioè si parla di attività di lobby, qua invece si parla di ONG e di media, di organizzazioni certo. della società civile.
Certo. Diciamo che,
e appunto solo prendere fondi, sì. solo ricevere fondi dall'estero equivale a essere un agente straniero che non esiste in Occidente, mentre invece esiste in Russia.
È chiaramente, diciamo, secondo un po' tutti gli osservatori, un modo di controllare poi anche l'informazione, evidentemente, no? Cercando di tenerla sotto certo. controllo del paese, in questo caso della Georgia. Quanto è accurata, però, Luna, volevo chiederti, no? Rispetto magari a vicende che avvengono anche in altri paesi, naturalmente l'Ucraina è sotto gli occhi di tutti per quello che è successo da 2 anni e più, ma penso anche alla Moldavia, penso anche a l'Armenia è molto, come dire, in questo momento è molto seccata, ecco, diciamo così, dalla voltafaccia, chiamiamolo in questa maniera, della Russia. Ma quanto sono spaccate queste società tra un pezzo, una parte, diciamo così, che è ancora vicina e fedele alla Russia e quindi, diciamo, all'ex chiamiamolo blocco sovietico, e una parte invece di società, soprattutto nel nostro immaginario, e questo puoi confermarcelo o meno, la parte più giovane della società, che è invece a voglia di Europa, a voglia di, tra virgolette, di libertà. Per esempio a Tbilisi fa sorridere, no? Che c'è una piazza che si chiama Piazza Europa, con tutte le bandiere dell'Unione Europea, che è una cosa strana per un paese che non fa parte dell'Unione Europea. Ci sono dei murales in tutta la città, soprattutto a Tbilisi, ma anche fuori, che, diciamo, contro Putin, che non utilizzano, diciamo, delle simpatiche espressioni nei confronti di Putin e della Russia, che invece inneggiano all'entrata della Georgia in Unione Europea. Quanto si può raccontare dell'ex blocco sovietico con questo dualismo qua, con questa spaccatura all'interno della società?
Ah, ecco, allora la Georgia è molto diversa dalla Moldavia e dall'Ucraina prima della guerra. Voglio dire, qua pro-russo viene utilizzato come un'offesa tra parti politiche per screditarsi a vicenda. Cioè, la Georgia è un paese che ha 2 regioni occupate dalla Russia dal 2008, con cui ha già combattuto una guerra, e il sentimento ostile a Mosca è vastissimo. Cioè, quando si parla di sondaggi che l'80%, il 90% dei georgiani vuole entrare nell'Unione Europea, è chiaro che i giovani vogliono una società più aperta, vogliono la possibilità appunto di viaggiare in Europa, di studiare, ma poi hai tutte quelle generazioni che comunque, anche per un certo nazionalismo ovviamente, sono ostili a Mosca. Cioè, la percentuale di filorussi in Georgia è veramente minima.
Sì, tant'è vero che mi ricordo che un po' di tempo fa, quando si incominciò a temere di essere convocati per la guerra in Ucraina, moltissimi ragazzi russi scapparono e andarono in Georgia, perché era il punto più raggiungibile, sì, certo. anche più velocemente. E c'è addirittura tutto un, ci sono diversi video di uno youtuber molto importante russo che si chiama NFKRZ, cioè No Fuckers, sarebbe praticamente.
No, TV.
Sì. Che parlava, scusi, appunto del suo viaggio verso la Georgia.
Sì, sì, Luna, dicevi, scusa.
No, volevo dire, sì, assolutamente, Tbilisi ormai si sente parlare russo a tutti gli angoli delle strade, migliaia di, poi è una città piccolina, quindi ecco, si percepisce questa presenza, migliaia di persone sono venute in Georgia, ci sono chiaramente delle tensioni, se uno si basasse su quello che legge sui muri, che comunque sono tappezzati di offese nei confronti di Mosca, penserebbe che questi russi hanno vita difficile qui. Ma in realtà la convivenza è tranquilla, cioè i georgiani non ce l'hanno con i russi come persone, i georgiani ce l'hanno con il potere imperialista, certo, russo, quello che percepiscono come una minaccia alla loro indipendenza da secoli.
Quindi però diciamo, rispetto a questo, cioè, ovviamente c'è un fortissimo sentimento antirusso, anche perché ricordiamo nel 2008 la Russia ha invaso la Georgia e tuttora diciamo così gestisce sostanzialmente due zone ben precise, due repubbliche cosiddette separatiste, quella dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Ma allora diciamo, ecco, una legge come questa che chiave, in che modo può essere letta, no, rispetto magari ai rapporti con Mosca, immagino anche economici, insomma, qual è il motivo per il quale viene proposta una legge che, insomma, come abbiamo detto, modellata proprio su una legge omologa russa?
Guarda, dare una risposta a questa domanda è estremamente complesso, perché è veramente la domanda da $1 milioni, perché tutti gli analisti innanzitutto sono rimasti estremamente sorpresi dalla riproposizione di questa legge dopo quello che è successo l'anno scorso, perché appunto ricordate che, cioè, si era quasi sull'orlo di una rivoluzione, sì, l'anno scorso, erano state spiccate i vetri del Parlamento, c'erano proteste ancora più violente di quelle che stiamo vedendo in questi giorni, e non è detto che non ci si arriverà. Ma ad ogni modo quello che voglio dire è che ci sono varie interpretazioni, chiaramente quella del controllo interno è primaria, però ci sono delle ambiguità che, se fino a poco fa ancora potevano essere lette come pragmatismo nei confronti di Mosca, perché questo governo, ricordiamo che è un governo venuto al potere con un programma dichiaratamente pragmatico nei confronti di Mosca, perché arriva dopo la guerra del 2008.
Certo.
E però ci sono, parliamo di un potere opaco, quindi ecco, queste sono speculazioni, ma ce ne sono molte che legano il fondatore di Georgian Dream, Ivanishvili, a Mosca.
Certo.
Luna, per motivazioni personali.
Per
tutela del suo immenso patrimonio.
Sì, beh, ricordiamo, uno degli uomini più ricchi, forse l'uomo più ricco di Georgia in assoluto.
L'uomo,
no?
Più ricco di Georgia.
Qualcosa che è sceso in politica anche lui, vabbè.
Vedi che cose. E tutto il mondo è il paese.
Infatti, per certi altri sì. Senti, per salutarci, Luna, fermo restando che volevo chiederti la sensazione qual è, che se ci può essere una sensazione in questo momento, che il governo farà il muro contro muro e continuerà, diciamo, la repressione da un lato e ad andare avanti con, sì, questa legge? Quindi questa è la sensazione.
Decisamente, ritirare la legge una seconda volta equivarrebbe a perdere la faccia. Se l'hanno riproposta è perché la vogliono approvare, senza alcun dubbio.
Benissimo, cioè benissimo, malissimo. Volevo a questo punto chiederti, come abbiamo fatto anche l'altra volta, una canzone da far ascoltare a chi ci segue in questo momento, scelta da te, qualunque cosa tu voglia.
Guarda, sì, è una canzone che è l'inno delle proteste in Georgia, la sentiamo continuamente, sì, in questi giorni di manifestazioni, e il titolo, non sono sicura che il titolo sia Gaumar Joss, sì, però ecco, il ritornello ripete questa parola, Gaumar Joss, che in georgiano vuol dire vittoria.
Bene, bene, quindi la ascoltiamo subito, così insomma ci medesimiamo un po' nell'atmosfera di Tbilisi. Io non vedo l'ora di tornare lì, certo questo non è forse il momento indicato, però insomma sì, è meraviglioso tra l'altro vedere le scene, le foto, i video che tu hai postato tra le tue storie su Instagram e i racconti, ma soprattutto ecco vedere le immagini di Tbilisi veramente mi apre il cuore, perché è un posto veramente magico, meraviglioso, quindi ti invidio da una parte, insomma, anche spero di tornarci presto. Grazie mille,
ti
Luna.
Aspetto.
Grazie mille, Luna De Bartolo. E ascoltiamo questa canzone con la quale chiudiamo questo intervento e poi torniamo tra pochissimo qui nel The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.